Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi ascoltatori di Radio Maria, eccoci per questa seconda trasmissione dedicata all'adorazione perpetua. Questo mese di ottobre, mese del Rosario e delle missioni, sto trasmettendo questa trasmissione pensato un po' da Lisieux, dove mi trovo per alcuni giorni di ritiro, nei luoghi della piccola grande Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Questa giovane monaca carmelitana che da questo piccolo e quasi sperduto villaggio della Normandia francese ha irradiato in tutta la Chiesa tale santità di vita da segnare la spiritualità moderna, con la sua piccola via per la quale è stata da San Giovanni Paolo II creata dottore della Chiesa. Chi non si sente attirato dalla piccola Teresa, dalla sua semplicità ricolma di ardente amore a Gesù e alla Chiesa? Teresa aveva promesso che avrebbe passato il suo cielo a fare del bene sulla terra, che dal cielo avrebbe fatto piovere una pioggia di rose. Queste rose non sono solo le innumerevoli grazie che la potente intercessione di Teresina ottiene ai suoi devoti, ma sono veri e propri fiori di santità che lei col suo aiuto suscita nella Santa Chiesa di Dio. I più grandi santi e mistici del Novecento e del Nuovo Secolo fanno riferimento a lei: San Pio da Pietralcina, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa Benedetta della Croce, la Beata Madre Speranza di Gesù, la Beata Alexandrina Maria da Costa, la Venerabile Antonietta di Meo, che conosciamo col nome di Nennolina, Marta Robben, solo per citarne alcuni tra i più conosciuti. Tutti alle spalle hanno l'esperienza di Teresa di Gesù Bambino e sono stati in alcuni casi guidati, ecco, spiritualmente da lei stessa o dalla sua testimonianza di vita, dalla sua opera. Dedicheremo allora questa trasmissione a scoprire la fonte a cui la piccola Teresa attinge tutta questa grazia, ovvero l'Eucarestia. La scorsa trasmissione abbiamo parlato, ecco, della che cos'è l'adorazione perpetua, la struttura dell'adorazione perpetua. Oggi ne cominciamo, ecco, a vedere i frutti. Il primo frutto, ecco, a cui educa l'adorazione perpetua, che ci dona l'adorazione perpetua, è sicuramente la santità. L'Eucarestia, come vedremo anche nel caso di Teresina, forma i santi. E adesso andremo a leggere e a commentare alcuni testi di Teresa che ci permettono di vedere la sua vita tutta eucaristica, sin dalla sua tenera infanzia. Ricordiamo soprattutto come Teresa, entrata a soli 15 anni nel Carmelo di Lisieux, è cresciuta in una famiglia santa. I suoi genitori Zelia e Luigi Martin sono stati canonizzati. Tutte le sorelle di Teresa sono diventate suore di clausura, tre carmelitane e una visitandina. Fin da piccola Teresa ha imparato ad amare e conoscere Gesù Eucaristia e a desiderarlo ardentemente, proprio nell'ambito familiare, dai suoi stessi genitori. Ecco alcuni ricordi della sua infanzia che troviamo nella sua famosissima autobiografia che ogni cristiano almeno una volta nella vita dovrebbe leggere, che è Storia di un'anima. Racconta Teresa nei primissimi anni della sua vita. Tutti i pomeriggi andavo a fare una passeggiatina con il papà. Facevamo insieme la visita al Santissimo Sacramento, visitando ogni giorno una chiesa nuova. E ancora, racconta Teresa ricordando gli avvenimenti dei suoi primi anni. Amavo soprattutto le processioni del Santissimo Sacramento. Che gioia spargere fiori sotto i passi del buon Dio. Ma prima di lasciarli cadere, li lanciavo più in alto che potevo e non ero mai tanto felice come vedendo le mie rose sogliate toccare lo stensorio sacro. La bambina, fin dalla più tenera età, viene educata in particolare dalla mamma. Ecco, Teresa la perde a soli 4 anni, e poi dal papà Luis, e poi anche dalle sue sorelle più grandi, a riconoscere Gesù vivo nell'Eucarestia. Teresa ogni giorno, guidata dal papà, andava a visitare Gesù Eucarestia nelle sue chiese. Per la processione del Corpus Domini veniva con gli altri bimbi vestita da angioletto e gettava petali di rose davanti al baldacchino dell'Eucarestia. Teresa voleva, desiderava, ecco, che i suoi fiori arrivassero a Gesù. Desiderava, ecco, veramente un rapporto sin da piccola, ecco, vivo con il Signore. E attraverso l'Eucarestia possiamo dire che Teresa comincia a fare esperienza di quell'amore misericordioso a cui da grande si offrirà vittima per la salvezza dei peccatori. Attraverso l'incontro con Gesù vivo nell'Eucarestia, Teresa scopre la sua vocazione. Vediamo ora come Teresa ci racconta l'esperienza della sua prima comunione. Ecco, siamo sempre nella sua autobiografia, Storia di un'anima. Il periodo della mia prima comunione mi è rimasto impresso nel cuore, come un ricordo senza nubi. Mi sembra che non potevo essere meglio preparata e poi le mie sofferenze spirituali mi lasciarono per circa un anno. Gesù voleva farmi gustare una gioia tanto perfetta quanto è possibile in questa valle di lacrime. Si ricorda, madre diletta, dell'incantevole libretto che mi avete fatto 3 mesi prima della mia prima comunione? Fu quello che mi aiutò a preparare il mio cuore in modo continuato e rapido, perché se da tanto tempo lo preparavo già, bisognava pur dargli un nuovo slancio, riempirlo di fiori nuovi, affinché Gesù potesse riposarvisi volentieri. Ogni giorno facevo un gran numero di pratiche che formavano altrettanti fiori, facevo un numero ancora più grandi di aspirazioni che lei aveva scritte sul libretto per ogni giorno, e quegli atti d'amore formavano i boccioli dei fiori. Ogni settimana mi scriveva una bella letterina che mi riempiva l'anima di pensieri profondi e mi aiutava a praticare le virtù. Era una consolazione per la sua povera bambina che faceva un sacrificio così grande ad accettare di non essere preparato ogni sera sulle sue ginocchia come lo era stata la sua cara Celina. I 3 mesi di preparazione passarono in fretta, ben presto dovetti entrare in ritiro e perciò diventare collegiale interna e dormire all'abbazia. Non posso dire il dolce ricordo che mi ha lasciato questo ritiro. Veramente ho sofferto tanto in collegio, ne sono stata largamente compensata dalla gioia ineffabile di quei pochi giorni passati nell'attesa di Gesù. La vigilia del grande giorno ricevetti l'assoluzione per la seconda volta. La mia confessione generale mi lasciò una grande pace nell'anima e il buon Dio non permise che la più leggera nube venisse a turbarla. Il pomeriggio chiesi perdono a tutta la famiglia che venne a trovarmi, ma riuscivo a parlare solo tra le lacrime, ero troppo commossa. Il giorno bello tra tutti finalmente arrivò. Che ineffabili ricordi mi hanno lasciato nell'anima i minimi particolari di quella giornata di cielo. Il gioioso risveglio dell'aurora, i baci rispettosi e affettuosi delle maestre, delle compagne grandi, la grande stanza piena di fiocchi di neve di cui ogni bambina si vedeva rivestire a turno, soprattutto l'entrata nella cappella e il canto mattutino del bel cantico o santo altare che circondano gli angeli. Ma non voglio entrare nei particolari, ci sono cose che perdono il loro profumo non appena sono esposte all'aria, ci sono pensieri dell'anima che non possono essere espressi con il linguaggio della terra senza perdere il loro significato intimo e celeste. Sono come quella pietra bianca che sarà data al vincitore e sulla quale è scritto un nome che nessuno conosce se non colui che la riceve. Ah, come fu dolce il mio primo bacio di Gesù alla mia anima. Fu un bacio d'amore. Mi sentivo amata e perciò dicevo: ti amo, mi do a te per sempre. Non ci furono domande, non lotte, non sacrifici. Da molto tempo Gesù e la povera Teresina si erano guardati e si erano capiti. Quel giorno non era più uno sguardo, ma una fusione. Non erano più due. Teresa era scomparsa, come la goccia d'acqua che si perde in seno all'oceano. Restava solo Gesù, Egli era il padrone, il re. Teresa gli aveva chiesto di togliergli la libertà perché la sua libertà le faceva paura. Si sentiva così debole, così fragile, che voleva unirsi per sempre alla forza divina. La sua gioia era troppo grande, troppo profonda perché riuscisse a contenerla. Ben presto lacrime deliziose la inondarono, con grande stupore delle compagne, che più tardi si dicevano l'uno all'altra: «Perché mai hai pianto? Aveva qualcosa che ti turbava?» No, era piuttosto perché non aveva la sua mamma vicino a sé o la sua sorella che lei ama tanto, che è carmelitana. Non capivano che poiché tutta la gioia del cielo si riversava in un cuore, quel cuore esiliato non poteva sopportarla senza spargere lacrime. Oh no, l'assenza della mamma non mi faceva soffrire il giorno della mia prima comunione. Non c'era forse il cielo nella mia anima e la mamma non vi aveva forse preso posto da molto tempo? Così, ricevendo la visita di Gesù, ricevevo anche quella della mia mamma diletta, che mi benediceva e si rallegrava della mia felicità. Non piangevo per l'assenza di Paolina. Certo, sarei stata felice di vederla accanto a me, ma da molto tempo il mio sacrificio era accettato. In quel giorno solo la gioia mi riempiva il cuore, mi univa a colei che si donava irrevocabilmente a colui che si donava a me con amore. Anche l'indomani della mia prima comunione fu un bel giorno, ma fu velato di malinconia. Il bel vestito che Maria mi aveva comprato, tutti i regali che avevo ricevuto non mi riempivano il cuore. C'era solo Gesù che potesse appagarmi. Sospiravo il momento in cui avrei potuto riceverlo una seconda volta. Circa un mese dopo la mia prima comunione andai a confessarmi per l'ascensione e osai chiedere il permesso di fare la santa comunione. Contro ogni speranza il sacerdote me lo permise ed ebbi la gioia di andare ad inginocchiarmi alla comunione, alla sacra mensa tra il papà e Maria. Che dolce ricordo osservato di quella seconda visita di Gesù. Le lacrime mi sgorgarono ancora con ineffabile dolcezza. Ripetevo continuamente a me stessa queste parole di San Paolo: «Non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me». Dopo quella comunione, il mio desiderio di ricevere il buon Dio divenne sempre più grande. Ottenni il permesso di farla a tutte le feste principali. La vigilia di quei giorni felici, Maria mi prendeva la sera sulle sue ginocchia e mi preparava come aveva fatto per la mia prima comunione. Ricordo che una volta mi parlò della sofferenza, mi disse che io probabilmente non avrei camminato per quella via, ma che il buon Dio mi avrebbe portata come una bambina. Il giorno dopo la comunione mi tornarono in mente le parole di Maria. Mi sentii in cuore un grande desiderio della sofferenza e nello stesso tempo ebbi l'intima certezza che Gesù mi riservava un gran numero di croci. Mi sentivo inondata di consolazioni così grandi che le considero come una delle grazie più grandi della mia vita. La sofferenza divenne la mia attrattiva, aveva un fascino che mi incantava pur non conoscendolo bene. Fino allora avevo sofferto senza amare la sofferenza. Da quel giorno sentii per essa un vero amore. Sentivo anche il desiderio di amare soltanto il buon Dio, di trovare gioia solo in Lui. Spesso durante le mie comunioni ripetevo queste parole dell'imitazione di Cristo: «O Gesù, dolcezza ineffabile, cambia per me in amarezza tutte le consolazioni della terra». Questa preghiera mi usciva dalle labbra senza sforzo, senza costrizione. Mi sembrava di ripeterla non per mia volontà, ma come una bambina che ripete le parole che una persona amica le ispira. Più avanti le dirò, madre diletta, come Gesù si è compiaciuto di realizzare il mio desiderio, come fu sempre Lui solo la mia dolcezza ineffabile. Se gliene parlassi subito, sarei costretta a fare anticipazioni sul periodo della mia vita di ragazza, mentre mi restano ancora molti particolari da raccontarle sulla mia vita da bambina. Allora, tutto questo ha provato Teresa, pensate, a soli 11 anni. A 11 anni fece la comunione, la prima comunione. Gesù Eucaristia diventa già il suo tutto, il suo mondo, l'amico del cuore, l'amato da stringere per sempre, il maestro da cui imparare il distacco dal mondo per vivere solo del cielo. Questo durerà per tutta la breve vita di Teresa. Sarà un lento e totale conformarsi a Gesù Eucaristia, un fondersi con l'amato. Anni dopo scriverà nel lungo componimento il Cantico di Celina, come per lei il giorno della prima comunione fu un vero e proprio fidanzamento. Scrive Teresa: «O quanto ho io amato Gesù Ostia, che viene nel mattino di mia vita a fidanzarsi con me tutta estatica, o qual felicità per me offrirgli il cuore». Questo tema sponsale riferito all'Eucarestia lo troviamo in diversi componimenti di Teresa, ahimè per mancanza di tempo non possiamo andarli a citare tutti quanti. Ad esempio la famosa poesia Viver d'amore, dove Teresa parte dal brano del Vangelo di Giovanni, dove Gesù racconta l'ultima cena. La sera dell'amore, senza parabole, Gesù diceva: «Se uno vuole amarmi, la mia parola nella sua vita accolga. Io e il Padre verremo a visitarlo e dimora prendendo nel suo cuore, lo ameremo per sempre stando da lui. Vogliamo che colmo di pace resti nel nostro amore. Viver d'amore e di tua vita vivere, re glorioso, delizia degli eletti, tu nascosto nell'ostia per me vivi, e io voglio per te, Gesù, nascondermi. Puro accorre agli amanti solitudine, un cuore a cuore che duri notte e giorno. Il tuo sguardo è per me beatitudine, io vivo d'amore». Vediamo un altro testo ancora, una strofa della poesia «Questo è il mio ciel», creata per la festa del Corpus Domini del 7 giugno del 1896. Sentite che bello. «Il mio cielo si nasconde nell'ostia piccola, dove Gesù mio sposo per amor si cela. Attingo vita a questo focolar di Dio. Là notte e giorno al dolce Salvatore dico: O che istante beato, quando mio amato vieni con tenerezza a trasformarmi in te, tale unione d'amore ed ebbrezza ineffabile, ecco il mio cielo». Teresa ha imparato dalla sua famiglia ad incontrarsi con Dio attraverso il mistero dell'Eucarestia. Il mistero dell'Eucarestia forma Teresa, la apre all'orizzonte del regno di Dio, al cielo. Il mistero dell'Eucarestia imparerà a Teresa a farsi piccola, sperimenterà proprio attraverso l'esempio di Gesù la sua piccola via, per cui sarà creata dottore della Chiesa da Giovanni Paolo II. Nel mistero dell'incarnazione, nell'umiltà del presepe, nella povertà della croce, nostro Signore si umilia, si fa piccolo. E questa umiliazione, questa kenosi di Gesù, questo farsi piccolo, si continua a perpetrare nel mistero eucaristico. Gesù è piccola ostia. Anche Teresa vuole diventare una piccola ostia come Gesù, nell'unione totale a Lui proprio attraverso l'Eucarestia. E nella sua vocazione carmelitana, chiudendosi al mondo, pensate, a soli 15 anni, Teresa comincia a vivere tutto questo nella sua vita, la trasforma in esperienza vissuta che poi consegna al mondo come via di santità. Ancora andiamo a leggere, spero di non annoiarvi, ma questi testi sono bellissimi, un altro componimento che Teresa ecco simpaticamente compone, le Sacrestane del Carmelo, dove ecco scritto nel novembre del 1896, dove Teresa Ecco, invita le sue sorelle che si danno da fare per ornare la cappella, per preparare le ostie che diventeranno, ecco, poi Gesù, a trasformarsi in quello che preparano, in quello, ecco, che vivranno, ecco, che Gesù. Ascoltate, quaggiù è il nostro dolce impegno preparare per l'altare pane e vino al sacrificio che alla terra dona il cielo. O mistero eccelso, il cielo si nasconde in poco pane, perché il cielo è Gesù stesso, che a noi viene la mattina. Non si dà regina in terra più felici di noi tutte, nostro ufficio è la preghiera, che ci unisce al nostro sposo. Or gli onori più mondani non si possono comparare alla pace pura ed intima che Gesù fa pregustare. Santa invidia noi portiamo alla cosa che facciamo, a quell'ostia bianca ed umile che l'agnello velerà. Ma il suo amore ha scelte noi, lui è sposo e amico nostro, e noi ostie siamo sue, che in se stesso vuol cambiare. O del prete gran missione, tu qua giù pur nostra sei, dal maestro trasformate, siamo guidate da lui solo. Con l'amore e la preghiera aiutar dombian gli apostoli, nostri e loro son quei campi di battaglia e sian con essi. Dio nascosto nel ciborio è nascosto nel cuor nostro, se preghiamo, o meraviglia, i colpevoli perdona. Nostra gioia e nostra gloria è soffrire per Gesù, nel ciborio il suo bel cielo molti eletti metteranno. Ed ecco quasi un terzo passaggio, ecco Gesù insegna a Teresa e alle sue sorelle carmelitane a vivere la vocazione claustrale divenendo ostie, la contemplazione del mistero eucaristico nell'adorazione e soprattutto ricevere Gesù in comunione trasforma la vita di queste spose che in eterno si sono consacrate ad un amore così grande, supremo. Teresa e le sue sorelle si trasformano in delle piccole ostie, in vita offerta per la salvezza dell'umanità. Gesù nell'Eucarestia, con la sua presenza reale come sulla croce, continua silenziosamente ad offrire la sua vita al Padre per ottenere al mondo misericordia, per ottenere la salvezza dei peccatori. Teresa nel nido del Carmelo insieme alle sue sorelle, divenuta anche lei piccola ostia nascosta al mondo, ottiene misericordia dal Padre nell'unione con Gesù per la salvezza dell'umanità. Qui Teresa scopre la sua maternità, non è solo sposa di Gesù, ma la sua verginità diviene feconda perché diventa nel nascondimento madre spirituale di tanti figli che Teresa strapperà al demonio, che Teresa con l'offerta della sua vita, della sua sofferenza, abbracciata con desiderio, aiuterà Gesù a salvare il mondo. Non ci possiamo soffermare tantissimo, ma che è qualcosa che Teresa già sperimenta nei primi anni della sua vita. Pensiamo a quello che racconta in Storia di un'anima, quando, ecco, piccolissima, insieme alla sorella maggiore, ecco, offre il digiuno, offre il non bere per salvare un condannato a morte, Pranzini, che era un assassino. Teresa chiede a Gesù, ecco, di dargli quel figlio, di salvarlo dalla dannazione eterna, abbandonata totalmente alla fiducia e all'amore misericordioso di Dio. Tanti pensano che la vita claustrale, ecco, sia una follia, che sia un fuggire dal mondo e che sia un non prendersi le proprie responsabilità. Ecco, ricordiamoci che lì nei monasteri di clausura queste donne, ecco, veramente offrono come Gesù sulla croce la loro vita al Padre per la salvezza dell'umanità. quei Carmeli, quei monasteri di clausura dove si vive una vita di unione con Gesù in una continua preghiera, penitenza e vita fraterna. Ecco, questi luoghi come le cappelle dell'adorazione perpetua diventano degli scudi dell'amore misericordioso di Dio. Teresa impara da Gesù allora a farsi piccola, Teresa impara da Gesù ad essere madre e il suo modello è Maria. Ascoltiamo cosa Teresa, ecco, dice di Maria, ecco, nel mistero eucaristico. Ecco, lei che ha scelto la verginità consacrata, come Maria accoglie Gesù l'agnello nella santa comunione. Gesù sembra non accorgersi della differenza, perché Teresa si è conformata alla madre di Dio. Ascoltate che bello. Madre amata, io nella mia piccolezza come te possiedo in me l'Onnipotente, ma perché son debole io non mi turbo. I tesori della madre vanno ai figli, e io son figlia tua, diletta madre. Mie sono le tue virtù, mio è il tuo amore. E quando in cuore mi scende l'ostia bianca, di riposare in te crede Gesù l'agnello. Teresa, che imita la vita di Maria, che vive le stesse virtù di Maria, si conforma a Maria, riceve il cuore di Maria. E Gesù con gioia, quell'ostia bianca discende nel suo cuore. Agnello pasce, come si diceva anticamente, prendendo spunto dall'Antico Testamento, desidera pascere tra i gigli del nostro cuore, quando il nostro cuore, ecco, è ricolmo di gioia, di amore a Gesù, di virtù. Questa maternità Teresa la vive nei confronti di Cristo sposo, di Cristo ostia, ma a poco si trasforma, ecco, come dicevamo poco fa, in una maternità universale, nei confronti, ecco, dei peccatori, anche di quelli, ecco, più lontani dalla misericordia di Dio, e anche dei sacerdoti. Nell'atomo di Gesù ostia, un altro componimento poetico di Teresa, Teresa, ecco, interpreta tutta questa maternità che sente nei confronti dell'umanità intera. Scrive Teresa: «Sono solo un granello di polvere, ma io voglio fissare la dimora all'ombra del santuario di Dio. Là con Gesù è prigioniero d'amore. All'ostia nera l'anima mia, io molto l'amo e nient'altro bramo. Ad attrarmi è solo il Dio nascosto, io sono l'atomo di Gesù. Ignara dell'intero creato, desidero pur sempre restare, e col silenzio mio consolare l'ospite nel suo ciborio sacro. O l'anime io vorrei salvare, e i peccatori cambiarli in eletti. Gesù, a me tuo atomo, dona d'un apostolo il fuoco bruciante. Se dal mondo io non son disprezzata, e come una nullità son vista, di Dio la pace mi invade tutta, perché ho l'ostia che mi sostiene. Compresi son tutti i miei sospiri, se io m'approssimo al ciborio. Esser nulla, ecco la mia gloria, io sono l'atomo di Gesù. Se a volte si fa cupo il cielo, non può l'atomo volare, ama star nell'ombra nascosto, fermo alla porticina d'oro. Viene allor la divina luce, che è letizia degli eletti, e scalda sulla fredda terra di Gesù quest'atomo povero. Diviene splendente allor l'atomo ai caldi raggi della grazia, si fa dolcemente cullare al soffio lieve della brezza. Poi che ineffabile delizia ebbe mai e che benefici, slitta vicino assai all'ostia di Gesù quest'atomo povero. Consumandosi presso l'ostia del tabernacolo d'amore, silente scorrerà la mia vita nell'attesa del giorno eterno. Quando chiusa sarà la prova, l'atomo dell'Eucarestia volerà alla casa dei santi brillando, accanto al suo Gesù. Carissimi, c'è in questi testi un tesoro immenso di spiritualità su cui varrebbe la pena meditare anche durante le nostre ore silenziose passate davanti a Gesù Eucaristia. Che sarebbe bello che ogni adoratore avesse questi slanci d'amore, questo fuoco interiore per ricolmare di amore il nostro Salvatore e per portargli al suo cuore il mondo intero con la nostra intercessione e offerta di vita. L'esperienza di Teresa ci insegna ancora una volta che l'Eucaristia forma i santi. Attraverso l'Eucaristia viviamo di Gesù, se ci sappiamo abbandonare a Lui come ha fatto Teresina. Nelle famiglie veramente cristiane si dovrebbe educare bambini fin da piccoli all'incontro con Gesù Eucaristia, alla visita in chiesa, ai tabernacoli, come faceva il papà di Teresa, San Luigi Martin. Come prepariamo, chiediamoci ancora, nelle nostre parrocchie i bambini a ricevere la prima comunione? Tante volte il catechismo diviene un noioso intrattenimento che si deve fare e il giorno della prima comunione diventa una festa tutta esteriore, non un incontro che cambia per sempre la vita come lo è stato per Teresa. Penso che questi interrogativi oggi ce li dobbiamo porre con urgenza, visto il periodo che sta passando la Chiesa, l'istituzione familiare, in questo mondo ormai scristianizzato, dove bisogna di nuovo assolutamente mettere al centro Gesù perché continui a salvare il mondo. E fatemelo dire, è questo che sperimentiamo nelle nostre belle cappelle dell'adorazione perpetua. Questi sono tre frutti che, mettendo al centro Gesù, arrivano in abbondanza. Che bello vedere intere famiglie e giovani genitori inginocchiati davanti a Gesù Eucaristia con i figlioletti accanto che li imitano. Che gioia per me da parroco vedere nella mia parrocchia tanti piccoli che sanno già a memoria gli atti di riparazione che l'angelo ha insegnato ai pastorelli a Fatima e che con naturalezza anche loro in ginocchio li ripetono al loro amico Gesù. Perché, lasciatemelo dire, se noi carissimi, insegniamo ai bambini che nell'Eucaristia c'è Gesù, i bambini questo non se lo scordano e troveranno veramente in Gesù il loro amico e per loro la prima comunione sarà l'incontro con qualcuno, non una cerimonia da tradizione. Che bello vedere, noi lo sperimentiamo in parrocchia, i bambini di prima comunione che si commuovono e si emozionano a ricevere Gesù per la prima volta, che hanno il desiderio di fare la comunione perché vogliono sentire Gesù dentro il cuore. Allora bisogna partire da famiglie, l'Eucaristia ci deve aiutare a trasformare le nostre famiglie in famiglie sante, dove ecco si vive il sacramento del matrimonio come ecco, realizzazione dell'unione con Gesù. I due sposi ecco, formano un'unica carne sposata a Cristo. In ogni famiglia cristiana, in ogni matrimonio cristiano, Cristo dovrebbe avere il ruolo di capo famiglia, dovrebbe avere il ruolo di sposo. Oggi sono stato tutta la giornata ad Alençon, dove Louis Martin e Zelia, sua moglie, hanno vissuto, si sono conosciuti, ecco, hanno formato questa famiglia cristiana, una famiglia normalissima, una famiglia che non è stata risparmiata dal lutto, dalla sofferenza. Pensate, una famiglia che ha dato 5 figlie monache di clausura, una famiglia benedetta e che ha i genitori santi, ecco Luigi e Zelia Martin sono stati appena 3 anni fa canonizzati, Teresina è una delle sante per eccellenza dell'epoca moderna, c'è il processo di beatificazione in corso per un'altra sorella che è Celina, ecco abbiamo bisogno di famiglie sante, famiglie dove Gesù ritorni ad avere il primo posto, famiglie che pregano, famiglie che vivano l'Eucaristia. E dalle famiglie dove si mette al primo posto Gesù nascono altre famiglie sante, nascono numerose vocazioni sacerdotali, religiose. Questo è il frutto dell'Eucarestia, questi sono i frutti gustosissimi, bellissimi che il nostro Signore ci regala quando sappiamo metterlo al centro della nostra vita. Allora andiamo a Gesù, lasciamoci attirare dal suo eucaristico cuore perché il Signore possa trasfigurare la nostra esistenza e che ci possa, ecco, trasformare strumenti del suo amore misericordioso. Non abbiamo niente da perdere se non estasiarci di gioia, di amore, di pace. Facciamo un piccolo stacco. Carissimi, allora spero di non avervi annoiato, ecco, purtroppo in questa trasmissione non posso, ecco, dare testimonianze, ecco, di altri fratelli e sorelle, essendo, ecco, qui in ritiro in questo luogo meraviglioso che è Lisie. E allora cerchiamo veramente di darci da fare a diventare anime eucaristiche che possano portare l'amore a Gesù, Eucaristia, che possano incendiare il proprio cuore dinanzi a Gesù, Eucaristia di amore, e portarlo ai fratelli e alle sorelle che in questo mondo disperato, ecco, desiderano conoscere Dio. E invito tutti i giovani a non avere paura di aprire il loro cuore, di poter donare la loro vita a Cristo se si sentono chiamati. Ecco, la vita è bella spenderla per il Signore, se sentiamo, ecco, questa chiamata a consacrarci a Dio, se scopriamo la bellezza della preghiera, se scopriamo la bellezza di un rapporto vivo a tu per tu con il Signore, con la Beata Vergine Maria, non abbiamo paura, ecco, di rischiare tutto abbandonandoci a Gesù, seguendolo sulla via del Vangelo. Ecco, oggi si parla col sinodo dei giovani proprio anche di giovani, delle tematiche, ecco, giovanili, delle vocazioni. Ecco, i giovani sono attirati dal cuore eucaristico di Gesù, i giovani che scoprono l'adorazione eucaristica, il Signore li attira a sé, li attira al suo cuore, parla al suo cuore. Sentiremo sicuramente nelle prossime trasmissioni tante testimonianze, ecco, di giovani che si sono convertiti davanti a Gesù Eucaristia, che come Teresa hanno scoperto il loro cielo, il loro paradiso davanti a Gesù Eucaristia. E vi chiedo, ecco, di farci conoscere, ecco, le vostre testimonianze, ecco, scriveteci, ecco, su quelle che sono le vostre esperienze, le grazie che il Signore, ecco, vi ha concesso attraverso l'Eucaristia proprio per rendere gloria alla misericordia di Dio, come Teresina, ecco, ci insegna. E prima di lasciare lo spazio, ecco, alle telefonate da casa, ecco, invito veramente tutti quanti, ecco, a darci da fare perché si aprano tante cappelle dell'adorazione perpetua. Potete, ecco, scrivere anche qui a Radio Maria, ecco, chiedendo, ecco, che vi diano i contatti, ecco, perché possiate avere quel materiale da poter portare ai sacerdoti, ecco, per spingerli ad aprire cappelle di adorazione eucaristica. E io con tanti altri, ecco, siamo disponibili anche per realizzare settimane eucaristiche, missioni eucaristiche, col fine, ecco, di aprire altre cappelle di adorazione perpetua. E ripeto, invito tutti i giovani, ecco, desiderosi, ecco, di approfondire una vita di preghiera, una vita di adorazione, tutti i giovani, ecco, che aprono il loro cuore a Cristo e qua a scriverci, a farci conoscere, ecco, quelle che sono le loro belle esperienze, a non avere paura di aprire il cuore all'amore misericordioso di Gesù. Lasciamo lo spazio alle telefonate, ecco, per le vostre domande, per le testimonianze, ecco, sull'adorazione perpetua.
Buonasera padre.
Buonasera.
Sono Anna Maria di Roma. Senta, una domanda. Intanto la ringrazio infinitamente per quello che lei ci ha regalato questa sera, perché sono delle cose veramente stupende. La mia domanda però purtroppo è diversa, padre, ovvero io spesso non ce la faccio andare in chiesa nelle ore in cui c'è l'adorazione. Ho dei problemi a camminare, eccetera. Allora volevo chiederle cortesemente. So che mi pare anche irriverente porle questa domanda, però mi sono sentita di fargliela. Dunque, cosa ne pensa lei dell'adorazione online? Oppure se ha un sito che lei ci può consigliare?
Allora, io intanto le dico che questo è il problema, ecco, di tanti, può essere sia, ecco, di chi lavora, chi ha famiglia, ma pensiamo soprattutto, ecco, agli ammalati o agli anziani che non hanno più possibilità di uscire, ecco, di casa. Ricordiamoci che ci sono tanti santi che avevano desiderio di Gesù carestia, di poter andare a messa, di poter, ecco, anche fare adorazione, ma non hanno potuto perché immobilizzati ad esempio in un letto. Pensiamo all'esperienza di cui, ecco, in qualche trasmissione, ecco, parlerò, della beata Alexandrina Maria da Costa, che giovanissima, per scampare ad una violenza, si getta dalla finestra e rimane completamente paralizzata per 40 anni. Gesù le chiede che dal suo letto di dolore e di sofferenza faccia la comunione spirituale, ecco, lo vada a consolare, gli vada a fare compagnia nei tabernacoli abbandonati. Andiamo a prendere gli scritti di Santa Chiara d'Assisi. Santa Chiara, nell'ultimo periodo della sua vita, ecco, dal suo povero giaciglio, dal suo letto, ecco, si univa spiritualmente, Chiara, alle celebrazioni eucaristiche, andava al tabernacolo con il pensiero, con l'amore, col cuore. Ecco, se amiamo veramente il Signore e comprendiamo, ecco, che la nostra vita è un grande dono di Dio, basta, ecco, anche non c'è bisogno, ecco, materialmente, ecco, di, potremmo dire, di stare alla presenza, ecco, di Gesù. Il nostro cuore, ecco, sicuramente correrà al suo cuore eucaristico. Quindi per chi non è impossibilitato, ecco, a fare adorazione eucaristica, andare all'adorazione eucaristica, ecco, può anche, ecco, fare la comunione spirituale, può, ecco, spiritualmente, in mezzo alle sofferenze, in mezzo anche alle semplici occupazioni, ecco, della vita, ecco, andare con il cuore, con il pensiero a Gesù Eucaristia. Ecco, tanti trasmettono adesso, ecco, ci sono anche cappelle via internet, ecco, trasmettono l'adorazione. Ecco, per carità, possono essere anche quelle, ecco, delle esperienze di preghiera, come è importante ad esempio per molti anziani o ammalati che non possono andare a messa la domenica, ecco, partecipare tramite la televisione. Ma quello che è importante secondo me è che curiamo anche da casa, ecco, quando, ripeto, siamo materialmente impossibilitati a recarci in chiesa e non è un nostro capriccio, ecco, quando siamo costretti a non poter andare in chiesa, ecco, allora chiediamo al Signore che infuochi, ecco, il nostro cuore e possiamo adorare Gesù, ecco, lì dove siamo. nei nostri letti di sofferenza, nelle nostre case, nelle nostre occupazioni. Noi creati a immagine e somiglianza di Dio, ecco, la preghiera è il nostro respiro, il respiro della nostra anima, la nostra vita trova gioia e realizzazione nel lodare il Signore, nell'amare Dio. E questo lo possiamo fare ovunque, non soltanto ecco quando andiamo in chiesa. Cerco, stiamo attenti, ecco, è fondamentale con la messa domenicale, l'adorazione perpetua e tutto quanto. Ma ripeto, per chi è impossibilitato, ecco, basta che col cuore, con grande amore, ecco, si vada ai piedi del tabernacolo, si vada ai piedi dell'ostensorio, per rimanere ecco uniti a Gesù Caristia. Ecco, ci sono tante formule, tante belle preghiere, ecco, di unione a Gesù Caristia, ecco, di comunione spirituale, che si possono utilizzare anche da casa. Penso soltanto agli atti di riparazione, ecco, di Fatima, recitando anche quelli pastorelli, santi pastorelli Giacinto e Francesco Sor Lucia, ecco, ce li insegnano. Riparando, ecco, si ama Gesù dovunque siamo, dovunque ci troviamo, ecco, il nostro cuore deve essere sempre legato al tabernacolo. Pronto?
Sì, sono Anna Maria da Brescia. Buonasera. Grazie, la mia è una testimonianza simpatica, nel senso che sono tornata dal chirurgo dalla visita, mi ha confermato l'intervento, ero un po' sul chi va, accendo la radio, la vita di Santa Teresina, alla quale io sono molto legata, perché sono andata da sola da Rouen, dove ero a visitare mio figlio che lavorava là a Lisieux. Mio figlio e mia nuora che erano lì avevano problemi dal ginecologo sulla bambina che sarebbe nata, che poteva avere problemi, sono andati anche loro, hanno avuto una bambina stupenda. E io non so cosa fare, ringraziare Gesù che vuol bene a tutti, basta che stiamo attenti nella giornata, anche nelle piccole cose, lui è lì che ti dà una mano, che interviene, che ci vuole bene.
Grazie Anna Maria per questa bella testimonianza. Eh sì, il Signore ecco, è lì che ci guarda, dice Teresina, con il suo volto bellissimo, ricolmo di misericordia, un padre che si china sempre su di noi, che ci veglia sempre giorno e notte perché vuole il nostro bene, la nostra felicità. Noi tante volte pensiamo ecco, che essere cristiani, vivere il Vangelo ecco, sia troppo difficile, che ecco, seguire il Signore ecco, significa accogliere chissà quale tragedie, quali dolori, quali sofferenze. Invece ecco, bisogna fidarsi di Dio. Il Signore ci vuole felici, ecco già qui in terra, direbbe San Francesco di Sales, chi cammina con il Signore, con Gesù, ecco il Signore ci candisce pure le croci, ecco ce le fa diventare dolci, perché diventano ecco strumento per stringerci ancora di più a Lui. Pensiamo a Teresa che a soli 11 anni comprende ecco, chi è Gesù che riceve nell'Eucarestia, comprende ecco, che cos'è l'Eucarestia e in qualche modo scopre la sua vocazione. Lei vuole imparare a farsi piccola, vuole imparare la strada della sofferenza per vivere la stessa vita di Gesù, per vivere in unione con Lui. Ed è una ragazzina di 11 anni, ecco, certo scelta da Dio, certo ecco, ricolma di grazie particolari, ecco, guidata dallo Spirito Santo, ma questo è quello che riesce a fare Dio quando gli apriamo il cuore, quando ecco, sappiamo veramente dargli il primo posto nella nostra vita. Pronto, sì?
Sì. Salve, buonasera. Sono sì. Carlo, chiamo dalla Sardegna. Di solito non chiamo, ascolto però per radio, però il tema oggi di Santa Teresina è qualcosa che mi tocca proprio di persona. Io sono un ragazzo di 40 anni più, come tutti credo che abbiamo avuto un'educazione cristiana la tradizione, quindi con tutti i sacramenti. Però la mia vera, chiamiamola conversione, inizio vero, nella fede l'ho avuto grazie al libro di Se questo è un'anima. L'ho avuto perché oltretutto era un libro che era di mia zia, che aveva oltretutto l'immagine proprio di Santa Teresina anche in camera sua. E l'ho letto anche così, molto per caso, però dopo le prime pagine per me è stato il primo vero libro che ho iniziato e finito tutto in un fiato. E questo mi ha proprio, come diceva lei, stravolto completamente la vita. Grazie però soprattutto alla radio che ho acquisito quelle nozioni da cristiano, seguendo le catechesi, seguendo le vostre trasmissioni. Devo ancora arrivare forse alla maturazione dell'adorazione eucaristica, perché mi sento ancora, come dire, ancora un po' impreparato, mettiamola così. E quindi la mia domanda era questa che volevo chiedere. Adesso io ho sentito qui l'adorazione perpetua, insomma, come approcciarci?
Che mi risulta in Sardegna non ci sono cappelle dell'adorazione perpetua, quindi potrebbe essere un modo anche per darsi alla missione. Poi ecco, l'adorazione perpetua, anche il titolo della trasmissione, basta viverla. Noi sperimentiamo nelle cappelle di adorazione perpetua che a volte, ecco, abbiamo ascoltato la scorsa volta, ecco, alcune testimonianze di fratelli che si sono convertiti tramite, ecco, l'adorazione perpetua. Se noi abbiamo, ecco, fede che lì nell'Eucaristia c'è Gesù vivo e vero, non dobbiamo far altro, ecco, che lasciare fare a Lui. Può sembrare assurdo, può sembrare strano, ecco, come, ecco, si impara a fare adorazione, ecco, semplicemente stando alla presenza di Gesù. Certo, ecco, la preghiera è un'arte, anche quella da imparare, però ricordiamoci, ecco, che noi siamo la nostra anima, perché creati a immagine e somiglianza di Dio, è portata già alla preghiera. E quando il nostro cuore è desideroso, ecco, di incontrare Dio, sappiamo bene che è proprio nell'esperienza silenziosa dell'adorazione eucaristica Dio parla al nostro cuore, Dio si fa presente. Quindi Carlo, ecco, sicuramente ci saranno, ecco, in Sardegna parrocchie dove comunque, ecco, si faranno anche brevi momenti o brevi periodi di adorazione. Ti invito semplicemente, ecco, ad andare a Gesù, ecco, anche se Gesù non fosse esposto, ricordiamo che è presente nel tabernacolo, quindi la nostra adorazione può andare anche a Gesù, ecco, direbbe Teresina, prigioniero d'amore dentro il tabernacolo per noi. Possiamo fare compagnia a Gesù, possiamo fare adorazione anche a tabernacolo chiuso, sapendo che lì comunque c'è la presenza di Gesù. Gesù dice alla beata Alexandrina Maria da Costa che lui è il prigioniero dei prigionieri, e come un'opera di spiritualità andare a trovare i carcerati, ancora più grazie otteniamo ad andare a trovare Gesù che per amore è il carcerato dei carcerati nei nostri tabernacoli. Spesso Gesù si lamenta, abbandonati dall'amore, ecco, degli uomini ingrati che stanno lontani, ecco, non si accorgono di quanto Dio li ama. Quindi Carlo, basta andare in qualsiasi chiesa e fermarsi lì davanti al tabernacolo, pensando, ecco, mettendosi alla presenza di Gesù, sapendo che lì c'è quel cuore trafitto d'amore che ci aspetta per poterci ricolmare della sua grazia, del suo amore, della sua stessa vita. E poi contattarci, ecco, tramite Radio Maria, possiamo portarti e mandarti, ecco, del materiale, puoi diventare in qualche modo anche tu un piccolo missionario, ecco, per invitare i confratelli sacerdoti anche a portare questa esperienza in Sardegna. O se già ci sono, ecco, adorazioni perpetue in Sardegna, ecco, fatecele conoscere in modo anche da pubblicizzarle, perché tanti fedeli, ecco, possano andare ad adorare Gesù Eucaristia. Grazie Carlo. Pronto, sì?
Pronto?
Sì,
sono
pronto.
La signora Lucia.
Signora Lucia,
sono
prego.
Lucia.
Sì.
E siamo dalla provincia di Bari.
Sì.
Sono una mamma che voglio dare la mia testimonianza come Gesù Eucaristia mi ha fatto un grande miracolo. E io avevo un figlio tossico e andavo da lui in continuazione a piangere perché avevo bisogno del suo aiuto. Tutti i giorni andavo da lui in un monastero e pregavo Gesù in continuazione. Sentendo Radio Maria, Padre Gasparini mi diceva che dovevo dire a Gesù: sia fatta la tua volontà. Io dicevo: come posso io dire a Gesù: sia fatta la tua volontà con quello che io avevo in casa? E un giorno, per disperazione, mi sono arrabbiata con Gesù. Ho detto a Gesù: allora è come dici tu, sia fatta la tua volontà. E la sera mio figlio mi ha chiesto aiuto. È stato in comunità, sta bene, si è fatta una famiglia, ha una splendida famiglia, una bella bimba. E adesso vado da Gesù ogni giorno per ringraziarlo per tutto questo amore che mi dona e che mi dà. E finché avrò vita non finirò mai di amare Gesù. Grazie di tutto.
Grazie Lucia per questa bellissima testimonianza che ci fa comprendere come veramente Gesù è il rimedio a tutti i nostri mali, e dobbiamo andare a Lui con fiducia. Dobbiamo anche arrabbiarci a volte con Gesù, perché anche, ecco, a volte arrabbiarsi con Lui è un modo di pregare vero, non a parole ma con il cuore. Gesù ci chiede di gettare in Lui ogni nostra preoccupazione, ogni nostro problema. Il problema nostro invece qual è? Che noi vogliamo essere i salvatori della nostra vita. Tante volte pensiamo, ecco, di potercela cavare da soli, di poter risolvere da soli i problemi, finché, ecco, non sbattiamo la faccia contro un muro. Il Signore ci ricorda che qualsiasi pena, qualsiasi angustia la dobbiamo gettare, direbbe Teresa, nell'abisso del suo cuore misericordioso, infiammato di amore per gli uomini. È Gesù il rimedio a tutto, e Gesù è vivo, è vero, presente nell'Eucaristia, nelle nostre chiese. Basta andare da Lui, il Signore è pronto a braccia aperte ad accoglierci, è pronto, ecco, a donarci rifugio nel suo cuore, è pronto, ecco, a dare un senso ai nostri problemi, alle nostre sofferenze, alla nostra vita. Grazie Lucia per questa bellissima testimonianza. Pronto? Sì.
Pronto? Sì, pronto, sì. Buonasera.
Buonasera.
Sono Diana, chiamo da Pantelleria. Io
sì,
sono una mamma di 4 figli tra i 5 e i 10 anni. Quest'anno la grande riceverà la prima comunione. E ho una duplice domanda. Ecco, io ho sempre portato i miei figli a messa con me, ho parlato tanto, soprattutto alla più grande, di Gesù da quando era piccola. E lei l'anno scorso ha fatto la prima confessione con timore, e quest'anno continua a dire: ma io non sono pronta per fare la comunione, non sono pronta per fare la comunione. Lo vive più con paura che con gioia, no? Questa attesa che comunque sarà nel mese di maggio. E, ecco, la prima domanda è questa: come posso fare per trasmetterle il senso di quello che è la comunione in modo più... Forse io ho insistito troppo sui sensi di colpa e quindi lei lo vede, si vede non pronta per questo. E poi un'altra cosa: io nella mia parrocchia c'è l'adorazione, cioè una volta a settimana, un'ora, il venerdì. Però io spesso non vado se non ho, insomma, ho i bambini a cui badare. Ma sarebbe giusto andare qualche volta anche coi bambini, o meglio di no, perché poi va a finire che disturbano, che distraggono.
I bambini non disturbano mai, e Gesù cosa dice nel Vangelo? Abbiamo ascoltato qualche settimana fa: lasciate che i bambini vengano a me, genitori non abbiate paura di portare i vostri figli, anche piccolissimi, in chiesa, di portarli all'adorazione. Ecco, Gesù vuole che i bambini imparino ad andare a Lui. Siamo noi adulti, ecco, a volte ahimè anche noi sacerdoti che ci infastidiamo, ecco, che non permettiamo ai piccoli di andare da Gesù. Un bambino che cresce abituato anche al luogo sacro, all'edificio sacro, è bellissimo, ecco, vedere da me i bambini, ormai, ecco, tutta la vita della nostra parrocchia gira attorno alla mensa, ecco, sopra cui regna Gesù nell'ostensorio, ecco, i bimbi ormai hanno imparato che lì c'hanno il loro amico, lo debbono salutare quando entrano in chiesa, il loro primo pensiero è per lui, ecco, senza che nessuno gli dica niente, ecco, loro stessi si inginocchiano perché vedono i grandi che si inginocchiano e si vede che il loro parlare con Gesù è vero e sincero. Ecco, tante volte, ecco, ci creiamo troppi scrupoli. Anche Teresina, ecco, è cresciuta con tante paure e tanti scrupoli, ma alla fine, ecco, ha saputo gettarsi tra le braccia di Gesù. Ecco, parla di Dio Padre, ecco, parla di Gesù, parla della Madonna a tua figlia, ecco, come quegli amici, quell'amore, ecco, che dobbiamo sempre ricercare. Ecco, magari per far scomparire quei sensi di colpa che nelle anime, ecco, più deboli e più semplici, ecco, possono sorgere. Ecco, certo è bene prepararsi bene ai sacramenti, alla confessione, soprattutto alla prima comunione, ma ricordiamoci che deve essere una scoperta, una preparazione a sperimentare, a ricevere l'amore di Dio. Ecco, parliamone con gioia, con entusiasmo e soprattutto non ci scordiamo che come genitori dobbiamo dare l'esempio. Io ho bambini, ecco, che si vengono a confessare perché i genitori hanno imparato anche mensilmente a venire a fare la confessione. Ed è bello, ecco, soprattutto nei primi del mese, ci sono i primi venerdì, i primi sabati, ecco, i primi giovedì, in cui tanti, ecco, hanno imparato a venirsi a confessare, ci sono interi nuclei familiari e i bambini vedono i genitori, compresi i papà, ecco, che entrano per la confessione, ecco, ci tengono a venire a pulire la loro anima perché, ecco, Gesù si è accolto in un cuore pulito. Anche questo esempio può aiutare, ecco, più di tante parole, più di tanti discorsi, o peggio ancora, nelle imposizioni tu ti devi andare a confessare, ecco, il genitore magari costringe senza dare poi l'esempio, senza vivere, ecco, il momento della confessione come un incontro, ecco, con l'amore misericordioso. Quindi, carissima, ecco, non avere paura di portare i bambini all'adorazione, ecco, non avere paura, ecco, di fare sperimentare, ecco, sin da piccoli ai tuoi figli, ecco, questo, anche se i bambini, ecco, certo non possono vivere un momento di preghiera, ecco, come lo vive un adulto, magari staranno un po' a chiacchierare, staranno a giocherellare, possono magari anche gironzolare per la chiesa, ma intanto staranno alla presenza di Gesù e impareranno, ecco, a crescere attorno a Gesù. Guardate che il Signore, ecco, quelle parole che ci dice nel Vangelo, lasciate che i bambini vengano a me, ecco, sono ancora validissime. Non ci scordiamo che tanti bambini, ecco, sono anche loro adoratori, hanno imparato, ecco, nella loro piccolezza, nella loro semplicità, anche, ecco, a fare adorazione eucaristica con piccoli canti, dei brevi pensieri, dei piccolissimi momenti di silenzio, anche semplicemente nel mettersi a giocare, ecco, davanti a Gesù Eucaristia. Questa è la gioia del cuore di Gesù e questo gli permetterà sicuramente di crescere, ecco, sperimentando, ecco, la presenza di Gesù come la presenza del loro migliore amico. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera, sì. Sono Teresa da Torino, sì, e volevo dire che Santa Teresina del Bambino Gesù, sono molto devota a Santa Teresina. Prima mi chiamo Teresa, come lei, e adesso sono venuta a scoprire, ho 69 anni, sono venuta a scoprire che sua mamma si chiamava Zelia, come la mia. E io sono molto devota perché mia mamma mi ha insegnato sempre a pregare. solo che avevo anche dei dubbi, ero anche incredula, ma vedevo questa mamma che sempre pregava nella difficoltà, si affidava al Signore, siamo quattro fratelli, e nelle difficoltà, perché ce ne erano tante, lei si affidava al Signore e diceva: il Signore fa sempre miracoli. E io sono cresciuta in questa famiglia, avevo sì fede, però adesso, come lei è deceduta, e affido tutto al Signore, io ho trovato tanta pace, non mi preoccupo delle cose, anzi dico, se questo avviene è una prova, è perché devo migliorare sempre. E trovo tanta pace e felicità, e prego anche per i giovani, ho dei nipoti, dei nipotini, nipote, sono nonna, zia, e prego sempre e dico loro: pregate, affidate tutto al Signore, perché Lui sa come deve fare.
Bene, sì, abbiamo da imparare, ecco, anche Teresina, ecco, la sua santità la deve ai suoi genitori, sia Zelia, anche se, ecco, l'ha persa, ecco, quando aveva 4 anni, a suo padre Luis. Teresa diceva dei suoi genitori, ecco, il Signore mi ha dato dei genitori che erano più degni del cielo e della terra. Ma Teresa ha potuto essere, ecco, quella che è stata grazie, ecco, all'esperienza che ha vissuto in famiglia. Teresa è tale perché i suoi genitori sono stati santi, perché hanno saputo, ecco, comunicarle dall'amore di Dio. Stamattina, visitando, ecco, la casa natale di Teresa ad Alençon, ecco, la guida ci ancora una volta sottolineava come Teresa impara l'amore di Dio, impara che c'è un Padre nel cielo che l'ama perdutamente, da che cosa? Ecco, dall'amore che il suo papà terreno aveva per lei. I suoi genitori hanno saputo insegnargli l'amore di Dio. Per questo è importante, ecco, che gli sposi cristiani comprendano la loro vocazione e la loro importanza, ecco, nel mistero della Chiesa, ecco, di comunicare, vivendo, ecco, bene il loro matrimonio, ecco, la fede ai loro figli. Ecco, questi santi che hanno avuto la grazia, ecco, di sperimentare l'amore di Dio da chi li ha messi al mondo, da chi li ha cresciuti, ecco, veramente hanno messo a frutto quella fede e quella santità ricevuta. Ma questo è possibile per qualsiasi famiglia cristiana, non ce lo scordiamo.
Pronto, buonasera.
Sì, pronto,
sono,
sì.
Sono Giuseppe da Catania.
Sì, Giuseppe.
Io sono un adoratore dell'adorazione. A Catania noi abbiamo 2 cappelline, quindi...
La Madonna del Rosario e il Santissimo Salvatore.
Esatto, sì. Ho conosciuto io Gesù a Medjugorje, il primo viaggio che ho fatto nel 2010. E da allora basta gli inviti che mi dicono di andare a Eucaristia, io vado sempre. Volevo raccontare una cosa che mi è successo.
Sì,
ringrazio la Signora della sua testimonianza che ha fatto, che mi ha colpito tanto. Comunque, la sua testimonianza è: una sera mi trovavo nella cappellina del Santissimo Salvatore ed è entrata una ragazza, si è avvicinata vicino a me nella mia ora, io ero solo perché ero orario di sera tardi. E lei si è messa a piangere per tutta l'ora. Io, quando sono davanti a Gesù, il più possibile in silenzio sto, perché è Lui che parla, quindi ascolto quello che Lui dice, spero. E questa ragazza si è messa a piangere per tutto il mio momento di stare davanti a Gesù, la mia ora, ora e mezza, quella che è l'uscita, che io sto andando via, lei esce pure. E così ho chiesto curiosamente: perché hai pianto per tutti e per i te? Lei mi ha detto, domani devo subire un intervento, però io non sono cattolica e non so perché, perché ero con una bici e non so perché mi sono fermato davanti a questa cappellina. Ma gli ho detto, vuol dire che il Signore ha voluto parlare un attimo con te, io domani devo subire un intervento molto delicato. E ci ho detto, guarda, io credo che il Signore ha ascoltato la tua preghiera. Poi mettiamoci sempre nelle mani di Gesù, che Lui prevederà tutto. Ci siamo rivisti dopo una settimana e lei mi ha detto che è andato tutto bene l'intervento. E pensa che questa ragazza ora ha preso un'altra ora di adorazione diversa da quella mia, in modo che lei può stare più in silenzio, anche lei ha capito anche il momento del silenzio, quindi pensa che il suo pianto sia stato un pianto di consolazione. Io volevo dire solo questo qua, la ringrazio.
Grazie Giuseppe per questa bellissima testimonianza che ci fa comprendere a cosa servono le cappelle di adorazione perpetua. Abbiamo bisogno, ecco, che ce ne siano tantissime, ecco, che le chiese ritornino a rimanere senza paure, aperte, con dentro gente, ecco, che prega, perché, ecco, il Signore possa attirare i cuori della gente disperata, della gente lontana, ecco, a Lui. Bastano, ecco, momenti così. Ecco, noi delle cappelle di adorazione perpetua di queste testimonianze ne potremmo fare, ecco, a non finire. Ecco, tante volte Gesù attira la gente più lontana, inimmaginabile, ecco, che magari per caso, e quel per caso sappiamo che non è così, ma è nei disegni di Dio, per, ecco, far sperimentare il suo amore. Tanta gente completamente lontana, ecco, per caso si incontra in una cappella dell'adorazione perpetua con Gesù Eucaristia e da lì riprende un cammino di fede, da lì comincia, ecco, veramente una profonda vita di unione col Signore. E queste poi persone convertite sono le persone, ecco, che con la loro esperienza, ecco, con la loro freschezza, con il loro entusiasmo, ecco, ravvivono anche le nostre comunità parrocchiali, che a volte sono troppo abituate invece ad una vita di fede che a volte è fatta solo di pratiche, ma non, ecco, di amore. Grazie Giuseppe per questa bellissima testimonianza da Catania. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Buonasera, sì, pronto.
Buonasera a lei, padre. Padre, io sono Lucia, mi chiamo da Rimini. Volevo farle due domande, più che altro, ecco, come posso comportarmi sia da madre che da moglie. Allora, noi andiamo a messa tutte le domeniche, io vado tutte le domeniche a messa. E, diciamo che l'orario cerco di andare quello di mezzogiorno, perché spesso e volentieri, a me piace in prima mattinata, però per adattarmi alla famiglia e ai bambini che vogliono dormire un po' di più, vado quella delle 12, diciamo che mi adeguo a loro. Però spesso e volentieri mi capita che comunque per portarli a messa mi tocca un po' costringerli, ecco. La mia domanda era se faccio bene o faccio sbagliato. E la seconda è il fatto che mio marito, quando spesso e volentieri lui, ecco, prende Gesù, però senza la confessione. Volevo chiedergli, ecco, come posso comportarmi io.
E mi dica una cosa, ecco, voi pregate abitualmente a casa insieme, genitori, no, lei con suo marito, no, i genitori insieme, no, con i figli?
No, io sono io, sono io lunedì, sono da 8 anni che faccio parte di un gruppo di rinnovamento dello spirito.
Dovreste...
Però faccio rosario a casa ogni tanto, così ci facciamo segno della croce prima di mangiare, questo. Però prima di andare a letto, quella preghiera intensa in famiglia ancora non si è creata, perché comunque mio marito si è convertito a 33 anni, perché lui era di religione musulmana e ha preso il battesimo a 33 anni.
Bisognerebbe lì in qualche modo, ecco, abituarsi ad una anche spiritualità di vita familiare. Dalla testimonianza di Santa Teresina, ecco, i genitori, ecco, erano ogni giorno, ecco, pregavano con i loro figli in casa, ogni cosa, ecco, era un rimando all'amore di Dio. Le nostre famiglie devono riscoprire questo bell'aspetto, ecco, ma per loro stesse, ecco, è bello quando nelle famiglie, soprattutto dove ci sono dei bambini, i genitori pregano insieme insieme ai loro figli. Siamo attenti anche lì, parliamo di una preghiera semplice che può essere la preghiera del rosario, si possono educare i bambini a partecipare attivamente facendo qualche Ave Maria, qualche decina, chiedendo ecco di pregare. La preghiera bisogna viverla, nelle famiglie si può vivere, le famiglie che vivono la preghiera si rigenerano. Poi ecco, la domenica si va in chiesa, si attinge alla parola, si attinge all'Eucarestia. Ecco, lo abbiamo ascoltato all'inizio della catechesi, ecco come il papà di Teresa ecco, ogni giorno portava le figlie a fare la visita a Gesù sacramentato, con la scusa della passeggiata si andava a trovare Gesù nelle varie chiese di Alençon, di Lisieux. Ecco, dobbiamo imparare a poco ecco, a far vivere quel fuoco d'amore nei nostri cuori e nelle persone ecco, di chi ci sta accanto. Ecco, io la invito magari a riuscire a trovare dei momenti ecco, anche suoi personali di adorazione eucaristica ecco, dove può portare a Gesù ecco, spiritualmente ecco, suo marito, i suoi figli, e chieda al Signore e chieda alla Madonna ecco, che dia a poco la grazia ecco, anche a suo marito e ai suoi figli ecco, di scoprire l'amicizia e l'amore di Gesù, perché lo possiate vivere insieme, non soltanto la domenica quando andate a messa, quello è il compimento della settimana d'incontro ecco, per eccellenza col Signore, ma anche durante la settimana ecco, dobbiamo imparare a vivere di Gesù, dobbiamo, ecco, ripeto, Gesù deve diventare il capo famiglia, Gesù deve diventare lo sposo di ogni famiglia cristiana. E col suo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo e dell'intercessione della Madonna di San Giuseppe, ecco, sicuramente le nostre famiglie a poco possono diventare ecco, delle piccole chiese domestiche dove Gesù è qua il centro. Carissimi, vi ringrazio ecco, di avermi ascoltato, ecco, ci rivedremo il prossimo mese che sarà il 27 novembre, tra l'altro un altro giorno di grazia perché è il giorno che si ricordano le apparizioni a Gidubac a Parigi della Madonna della Medaglia Miracolosa. Ancora invito tutti voi ecco, a scrivermi qui su Radio Maria se avete desiderio ecco, di ricevere il materiale per l'adorazione eucaristica perpetua per ecco, diffonderlo ai vostri sacerdoti, ai vostri parroci, e scriveteci, ecco, invito soprattutto ai giovani ecco, le vostre testimonianze collegate all'amore a Gesù Eucaristia. Grazie ancora a tutti e santa notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.